Abbiamo visto, ecco, nella prima parte dei nostri incontri di Lezione di quest'anno, è la figura di Davide, Davide re di Israele. E il compito del re in Israele era sicuramente quello di governare, ma era anche quello di rappresentare Dio presso il popolo e di presentare il popolo presso Dio, cioè era anche un compito di mediazione e di intercessione. Il re era colui che parlava, così dicevano i rabbini, di notte parlava Dio degli uomini e di giorno parlava agli uomini di Dio. E questo è quello che dovrebbero fare anche i religiosi e i preti e anche le monache. E la tradizione dice che Davide teneva la sua cetra appesa sopra il letto e la notte la brezza del deserto che arrivava a Gerusalemme, passando per le corde, svegliava Davide, la musica. Allora Davide cominciava a cantare al Signore. E da qui è nata la tradizione che Davide sia stato il compositore dei salmi. Ora vedremo, ecco, oggi, diciamo, gli studi che cosa ci dicono da questo punto di vista. Ma ecco, tradizionalmente Davide è sempre stato considerato appunto l'autore dei salmi. Per questo, ecco, io ho pensato che nella seconda parte di quest'anno, dei nostri incontri, sarebbe stato bello appunto affrontare un po' questo libro biblico che ha così posto centrale anche nella nostra vita e nella nostra preghiera. E allora, ecco, stasera, come sempre, faremo una introduzione, diciamo, generale. Vedremo alcuni aspetti un po' tecnici, non molto, e poi dopo, ecco, rifletteremo un attimo sul senso dei salmi, su che cosa, perché pregare i salmi, come pregare i salmi. E poi dopo, nei prossimi incontri, affronteremo proprio alcuni, ecco, salmi più da vicino. Allora, da quello che ho appena detto, risulta evidente come il libro dei salmi è una raccolta di preghiere che sono anche poesie. Noi l'abbiamo tutti presente sicuramente. E quindi costituiscono un libro che si chiama in greco Salterio, cioè in italiano Salterio, che è la trasposizione in italiano della parola greca Salterio, che viene da un verbo greco che significa che è sallo, che significa pizzicare, perché il salterion è un strumento musicale. Quindi questo già ci dice che i salmi sono poesie e preghiere che sono da cantare. Nella Bibbia ebraica il libro dei Salmi si trova nel terzo gruppo. La Bibbia ebraica è costituita da tre parti, un po' diverso rispetto all'organizzazione del nostro Antico Testamento. È costituita da tre parti. La prima parte è la Torah, il Pentateuco, la parte dove c'è l'insegnamento fondamentale, la legge di Dio. La seconda parte, che si chiama in ebraico Nevim, che sono i profeti, che però raccolgono anche quelli che noi chiamiamo i libri storici, ecco, cioè da dove, quando finisce il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Da lì, dal libro di Giosuè, che viene dopo, nella Bibbia ebraica iniziano i profeti, ci sono i profeti anteriori, i profeti posteriori, quelli scrittori, quelli predicatori, cioè, però ecco, la seconda parte, la terza parte della Bibbia ebraica è costituita dai Ketuvim, cioè che vuol dire gli scritti. E il libro della Bibbia, scusate, il libro dei Salmi è il primo libro dei Ketuvim, cioè dei libri, diciamo, sono raggruppati così perché si potrebbe dire non sono Pentateuco, non sono profeti, allora sono gli altri scritti. E ci sono tutti i libri sapienziali, Giobbe, Proverbi, nella Bibbia nostra, insomma, ecco, e poi altri che noi consideriamo libri storici. Quindi il libro dei Salmi si trova in questa parte, diciamo, finale, la terza parte della Bibbia. E il termine salmo, appunto, è la traslitterazione della parola greca psalmos, che traduce l'ebraico mizmor, salmo in ebraico si dice mizmor, che appunto significa canto accompagnato con strumenti musicali. Quindi, altro nome che noi troviamo dato ai salmi in ebraico è Tehillah, che vuol dire lode. E in ebraico, appunto, il libro dei salmi si chiama il libro Sefer Tehillim, cioè Sefer vuol dire rotolo, perché in antico, e ancora gli ebrei per la Bibbia usano i rotoli di pergamena scritti, e quindi è il rotolo delle lodi, e dopo vedremo che questo è un'indicazione molto, molto importante. Noi siamo abituati, sappiamo che i salmi sono 170 e siamo abituati a, appunto, identificarli con un numero, no? Quello che noi prima abbiamo letto all'inizio del nostro incontro è il salmo 1, ho letto il primo, che è una specie, considerato una specie insieme al secondo, il salmo primo e secondo, c'è chi dice che all'inizio potevano essere anche tutti uniti insieme, ma sono una specie di portale d'ingresso, si dice, all'interno del mondo dei salmi. E quindi siamo appunto abituati a indicarli con i numeri, quindi questi numeri vanno da 1 a 150, però c'è una differenza tra il testo ebraico e il testo greco, e infatti se voi prendete qualsiasi Bibbia, nel libro dei Salmi, i Salmi sono identificati nella maggior parte con due numeri. C'è un numero e poi tra parentesi un altro numero. Perché questo? Perché appunto proprio nei testi di riferimento che noi abbiamo, cioè il testo ebraico e la traduzione greca del testo ebraico, ci sono delle differenze nella numerazione, perché ci sono alcuni salmi che in una versione sono un salmo solo, mentre nell'altra sono divisi in due, suddivisi in due, o viceversa qualche altro salmo che in una versione sono uniti insieme e nell'altra sono divisi. E allora, i primi otto numeri, i primi otto salmi, la numerazione coincide. E quindi se voi andate a prendere la vostra Bibbia vedrete che c'è un numero solo, numero 1, numero 2. Quando poi arriviamo al numero 9, nel testo greco c'è un solo salmo che raggruppa invece quelli che nell'Antico Testamento, che nell'ebraico sono suddivisi in due, cioè nell'ebraico abbiamo 1,8 uguale al greco, poi 9 e 10 che sono due salmi distinti, mentre nel testo greco è uno solo, è il 9. Per cui da questo momento in poi c'è uno sfasamento nei numeri, perché nel testo greco si rimane indietro, si potrebbe dire, perché di là sono due, non so se... Quindi 1,8 sono uguali, 9,10 nel testo greco è solo il salmo 9. Poi ci sono altri suddivisioni che ora, se no si fa troppo, insomma, non interessa, l'importante è capire il concetto generale, ecco, che voi trovate i due numeri nei salmi, nel testo dei salmi della Bibbia, per questo motivo, perché tra il testo greco e il testo ebraico c'è una differenza. Quando arriviamo poi alla fine, mentre 9 e 10 nel testo greco sono suddivisi e in quello nel testo ebraico sono suddivisi e nel testo greco sono uniti, quando arriviamo al 147 succede il fenomeno opposto. Nel testo ebraico c'è un solo salmo, 147, e nel testo greco invece quel salmo è suddiviso 146 e 147, il che determina che cosa? Che l'inizio e la fine coincidono, perché poi il 148, 149 e 150 sono uguali nelle due versioni, quella greca e quella ebraica. All'inizio e alla fine coincidono. Nel mezzo ci sono dei salmi che, perché vengono uniti o vengono sdoppiati, determinano una differenza della numerazione. Quindi, quando vedete questi numerini, dipende poi dall'edizione della Bibbia. C'è chi prende come riferimento quello il greco e c'è chi prende come riferimento l'ebraico, questo dipende, di solito c'è scritto all'inizio, ecco.
No, quello greco non è così apparente.
Dipende da che tipo di scelta fa l'editore e il traduttore della Bibbia, capito? La Shei per prima mi sembra che prendeva il testo greco, adesso mi sembra che hanno cambiato sia quello ebraico. Per esempio nel Salterio Nostro monastico il testo è sempre stato di riferimento in la numerazione quella ebraica. Dipende, ecco, di solito c'è scritto all'inizio, diciamo, ecco. Un altro elemento importante, ecco, del testo dei Salmi, del libro dei Salmi, è una tendenza che anche gli studiosi hanno adottato negli ultimi tempi, forse negli ultimi 20 anni, ma neanche. Noi siamo abituati a pensare a questi 150 salmi, a queste 150 preghiere, poesie, canti, come qualcosa di staccato l'uno dall'altro, no? Come qualcosa che noi siamo abituati, si prende un salmo, si legge dall'inizio alla fine, a volte neanche, perché a volte sono lunghi, allora a volte se ne prende un pezzetto, no? Ecco, come se fossero una cozzaglia in forme, diciamo, e senza una logica in quello che è stato fatto. Oggi, a partire da alcuni elementi che sono stati rilevati, si tende invece a leggere anche i salmi uno unito all'altro, concatenati, a cercare un legame tra i vari salmi. La prima cosa che è balzata, diciamo, agli occhi agli studiosi era che ci sono alcuni salmi in posti, diciamo così, strategici, che finiscono con delle notazioni particolari, che sembrano quasi come se fossero delle note di inserite dentro in un secondo tempo, o per esempio la fine del Salmo 41 dice: sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Allora, quando amen, no, noi siamo abituati che finisce una preghiera, no? Si dice la preghiera del Padre Nostro, alla fine amen, oppure il credo, oppure altra. Quindi sembra quasi ci sia un'indicazione di qualcosa che finisce. La stessa cosa la troviamo anche alla fine del Salmo 72. Benedetto il suo nome glorioso per sempre. Sentite, anche il tema è lo stesso, è la benedizione di Dio. Della sua gloria sia piena tutta la terra, amen, amen. Poi, se si va al Salmo 89, lo stesso, benedetto il Signore in eterno, amen, amen. Ormai che ci siamo, si leggono tutti, anche il 106, ha la stessa, benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre, tutto il popolo dica amen. Qui sembra di avere in mano il foglietto della messa, no? Che dice qui celebrante il popolo, tutti, solista tutti, no? Ecco, sembra che sia. Allora, da queste indicazioni si è capito che sono stati fatti come dei raggruppamenti dei salmi. Si è visto quindi che queste indicazioni suddividevano il libro dei salmi in 5 parti. È interessante questo, guardate, perché qual è la parte fondamentale della scrittura per gli ebrei, che poi anche per noi rispetto all'Antico Testamento, è il Pentateuco. E che vuol dire Pentateuco? Penta vuol dire cinque, cinque libri. Allora si è pensato che a un certo punto di tutto questo libro di preghiera, diciamo, ne è stato fatto una risposta al Pentateuco della storia, perché i primi cinque libri che cosa raccontano? No? Abbiamo detto Genesi, Esodo, Deuteronomio, raccontano la storia della salvezza, il Pentateuco della storia della salvezza. Allora si è pensato che il libro dei Salmi, attraverso questi cinque raggruppamenti, è stato costruito come il Pentateuco della preghiera. Poi noi abbiamo scoperto che esiste anche il Pentateuco della sapienza, perché ci sono i cinque libri sapienziali. Quindi la storia, la preghiera e la sapienza. Allora, abbiamo detto, Salmo 1 e 2, porta d'ingresso di tutto il libro. Prima parte 3:41, seconda parte 42:72, terza parte 73:89, quarta 90:106 e l'ultima parte, c'è dal 107 al 150, che però non finisce con quella amen, amen che abbiamo visto. La fine non è quella benedizione di Dio, ma è un salmo, una benedizione, una lode di Dio, che è un salmo intero, che è il Salmo 150, che ripete per 10 volte, lodate Dio, alleluia, alleluia, sapete, vuol dire in ebraico, lodate Dio. Allora, nel Pentateuco storico noi troviamo il decalogo delle 10 parole di Dio, a conclusione del Pentateuco della preghiera noi troviamo il decalogo della lode di Dio. La vedete? Già questo. Poi all'interno ci sono tante altre diciamo suddivisioni, sono individuate tante altre corrispondenze, ecco, ora a noi non ci interessa, se volete potete probabilmente nell'introduzione e nelle note del libro dei Salmi della Bibbia di Gerusalemme si trovano, ecco. Però questo era per darvi un'idea, ecco, che non è qualcosa di slegato, qualcosa che non ha una sua coerenza, c'è dentro un progetto, si potrebbe dire. Chi sono gli autori dei Salmi? Ovviamente, allora, no, invece partiamo dalla datazione, perché questo ci fa capire. Allora, noi abbiamo parlato di un'attribuzione a Davide, no? Ecco. Però oggi come oggi, diciamo, la datazione dei Salmi è molto più estesa rispetto a quello che poteva essere la vita di Davide. Ci sono Salmi che vengono datati molto più antichi, anche addirittura risalenti all'origine del culto in Israele, e ci sono Salmi che parlano dell'esilio, per cui che sono stati composti sicuramente dopo del quarto, terzo secolo avanti Cristo. Per cui l'origine, diciamo, il tempo di composizione è, guardate, di molti secoli. È una raccolta che è andata formandosi, e quindi ci parla proprio anche della preghiera, del modo in cui Israele nel tempo si è rapportato al Signore. Più di questo, da un punto di vista veramente specifico, non si può dire, ecco. Sicuramente c'è stata nel terzo, secondo secolo avanti Cristo una, appunto, risistemazione di questa raccolta. Quindi, e ci sono state delle reinterpretazioni. Per esempio, ci sono alcuni brani che noi li ritroviamo uguali, identici, in salmi diversi. Quindi vuol dire che erano queste sezioni che venivano riutilizzate nelle varie preghiere. E poi un'altra cosa che dobbiamo dire anche è che noi troviamo salmi anche al di fuori del libro dei salmi. Per esempio il cantico di Esodo 15, quando Israele, dopo aver attraversato il Mar Rosso, aver visto gli egiziani morti sulla spiaggia, le donne con Miriam, la sorella di Mosè, si mettono a cantare, a danzare, e fanno questo canto, ma molti altri, ecco, si trovano sparsi nella... Quindi vuol dire che era un modo anche precedente al libro dei Salmi. Allora vedete, dire chi sono gli autori dei Salmi si capisce che è molto difficile oggi poter risalire. Se noi guardiamo sempre, torniamo alla nostra Bibbia e prendiamo, ecco, i vari salmi, voi vedete che, allora, c'è sopra la Bibbia della CEI, no? Che è quella che noi sempre usiamo, sopra c'è una indicazione rossa, e questa è fatta dal traduttore, dall'editore, non fa parte del salmo, diciamo. Poi sotto c'è un rigo che è in corsivo, e questi sono quelli che vengono chiamati i titoli dei salmi, dove ci sono indicazioni per come cantare. C'è l'indicazione spesso di chi è l'autore. Ora, noi possiamo essere sicuri che queste indicazioni sono autentiche, diciamo. Quello che possiamo dire è che sono molto antiche, perché nel libro dei Salmi, frammenti del libro dei Salmi che sono stati trovati a Qumran, in quella famosa grotta, più grotte nel deserto in Israele, dove sono stati ritrovati testi della Bibbia e anche altri testi di una comunità che viveva nel deserto, una comunità religiosa, non si potrebbe dire oggi, che viveva nel deserto. Quindi sono testi molto, molto antichi. E lì nel libro ci sono già questi titoli, quindi sono molto antichi. E in questi titoli c'è, allora, abbiamo alcuni che dove non c'è nessuna intestazione. Nelle varie intestazioni abbiamo sia l'autore, e 73 salmi riportano il titolo con il nome di Davide, eh? Davide come autore, e sono i salmi, il primo gruppo di quello che abbiamo detto prima, dal 3 al 43, escluso il 10 e il 33 mi sembra, però sono tutti indicati come scritti da Davide. Poi ce ne sono altri il cui autore è indicato come Asaf, oppure Core, Salomone o altri nomi. Di solito questi sono maestri del coro, anche oggi, ecco, i maestri, i grandi maestri dei cori delle cappelle, per esempio il maestro della Cappella Sistina, del coro della Cappella Sistina, anche fa molte musiche, no? Quindi erano, ci sono indicazioni anche degli strumenti musicali, per esempio io, o della musica con cui venivano cantati. Io ho aperto ora qui a caso, il Salmo 84 dice al maestro del coro, quindi è un'indicazione per il maestro del coro, dei figli di Core, quindi gli autori sarebbero i figli di questo Core, potrebbe essere un maestro del coro, un sacerdote, salmo, anche qui ecco c'è questa indicazione che è un salmo, non tutti, a volte dice lamentazione, a volte, ecco. E poi c'è scritto su virgolette i torchi puntolini chiuse virgolette, cioè a volte dice addirittura sull'aria di, cioè gli davano l'indicazione di come si doveva la musica e si doveva usare per cantare questo salmo. È come se a noi ci dicessero questo testo va cantato con la musica di, che ne so, Salga da quest'altare, no? Tutti sanno, insomma, voglio dire, no? Ecco, oppure un altro canto famoso e tradizionale, allora basta scrivere, allora sulla musica di Salga da quest'altare tutti sanno che la musica, na, 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 si sa tutti come è, no? Ecco, così c'è queste indicazioni, diverse ce ne sono, molto interessanti. Una scoperta molto importante che è stata fatta sul libro dei Salmi, ma che poi dopo oggi viene usata per tutta la Bibbia, anzi per tutto anche la letteratura in generale, è quello dei cosiddetti generi letterari, cioè del fatto che una certa forma di espressione viene usata per un certo contenuto. E le due cose non possono essere disgiunte. Vi faccio un esempio e ci si capisce subito. Se succede un incidente, no? E muore una persona, che succede? Ci sarà il poliziotto che fa il suo rapporto dei rilievi che ha fatto, delle testimonianze che ha raccolto. Poi ci sarà il giornalista che fa l'articolo per il giornale, per dare la notizia. Poi, che vi posso dire, ci sarà il prete che fa l'omelia al funerale di quello che è morto, giusto? Dicono tutti la stessa cosa, ma ognuno ha uno scopo diverso e quindi racconta, cioè usa una forma nel raccontare quell'evento diversa a seconda di quello che vuole. Se il giornalista sui giornali scrive l'omelia di preti, non dice quello che interessa alla cronaca. Del resto il poliziotto neanche può fare un articolo di giornale, perché il giornalista sempre un po' bisogna anche ci ricami sopra, no? Ecco. Capite, no? Ecco, cioè, ognuno ha un suo stile. Facendo un altro esempio, se io racconto una novella, una favola, io incomincio, c'era una volta, no? E se uno comincia, io sento uno che inizia a dire c'era una volta, io so che quel che si sta raccontando una favola. Se uno racconta, se uno legge il Vangelo, dice in quel tempo Gesù, e se io sento dire in quel tempo, so che quella persona sta leggendo un brano del Vangelo. Oppure, se io racconto una barzelletta, la devo raccontare come una barzelletta. Se io racconto di una persona che è malata, lo racconto come una persona che è malata. Se io invece racconto della persona che è malata come una barzelletta, non funziona. E se io racconto la barzelletta come racconterei di una persona che è malata, non ride nessuno. Non so, ecco, il genere letterario è questo, è il fatto che un certo argomento si racconta, si scrive in una certa forma. Per quanto riguarda i salmi, sono stati individuati svariati generi letterari. Ma i principali fondamentalmente sono due. Gli inni, i canti di ringraziamento, diciamo, e le suppliche, le lamentazioni. Che poi dopo vedremo bene in che rapporto stanno. Poi ci sono le suppliche individuali, fatte da una persona sola, oppure le suppliche collettive, dove è il popolo che si esprime, oppure anche gli inni e i ringraziamenti possano essere di una persona o di un gruppo, o di tutto il popolo. Un inno è di solito una preghiera di lode disinteressata, che non ha lo scopo di chiedere qualcosa, ma solo di lodare Dio. E questo è un genere molto importante, perché sono tanti i salmi che hanno questo stile, diciamo. E quanto questo sia stato importante per gli ebrei ce lo dice il fatto che questo libro in ebraico, come si è detto, si intitola il libro delle lodi, Sefer Tehillim. Quindi è come se la tradizione ebraica ci dicesse che alla fine qualsiasi salmo, qualsiasi preghiera è sempre una lode a Dio. E allora, detto questo, abbiamo detto che è la preghiera del popolo ebraico, è una preghiera antica. E allora, perché noi preghiamo i salmi? Noi possiamo rispondere a questa domanda semplicemente dicendo che Cristo ha pregato i salmi, la Chiesa prega i salmi e quindi noi siamo chiamati a essere fedeli a questa tradizione. Ora, questo è giusto, cioè, non voglio dire, ovviamente, però è un po' poco, se vogliamo dire, è quello che in teologia si chiama un argomento di autorità, cioè c'è qualcuno che ha a cui io riconosco un'autorità, quello fa così o mi dice di fare quella cosa e io la faccio perché me l'ha detto lui. Ma se noi vogliamo una risposta un po' più, forse, voglio dire convincente, ma quantomeno più profonda, ci dia un senso un po' più anche forte per questa preghiera, dobbiamo appunto andare a vedere che cosa sono i salmi. Perché, guardate, noi bisogna dire la verità, che da queste preghiere a noi ci separa una distanza di tempo, perché si è detto, è roba scritta migliaia di anni fa, e anche una distanza di spazio, che è uno spazio culturale. E allora bisogna noi veramente approfondire, vedere perché pregare questi salmi. E ovviamente per capire, per trovare una risposta a questa prima domanda, ce ne dobbiamo fare un'altra. Che cosa sono i salmi? Adesso, fino ad ora, noi abbiamo visto solo un po' aspetti tecnici, diciamo, che sono utili, sono importanti anche questi. Però, a questa seconda domanda, che cosa sono i salmi? In fondo, rispondiamo con tre affermazioni, da tre punti di vista. Prima di tutto, i salmi sono parola dell'uomo, poi sono parola di Dio, o forse si potrebbe dire anche il contrario, ma è per avere una progressione, diciamo, e alla fine sono parola della Chiesa e, se vogliamo, di tutta l'umanità, appunto. Parola dell'uomo, questo è chiaro, quando noi apriamo il Salterio, questo ci risulta subito evidente, perché è l'uomo che parla. Sì, capita anche che sia Dio che parla direttamente, per esempio nel Salmo 49 si dice: parla il Signore Dio degli dèi, quindi anche il Signore parla nei Salmi, ma nella stragrande maggioranza dei casi è l'uomo che parla. E il linguaggio con cui quest'uomo si esprime ha tre caratteristiche, diciamo, che già noi abbiamo enunciato, ma adesso approfondiamo leggermente. È canto, abbiamo detto, è poesia e è preghiera. Che sono tre espressioni fondamentali dell'essere umano, qualsiasi essere umano. I salmi sono canto, abbiamo detto, salmo vuol dire appunto preghiera, canto eseguito, accompagnato da strumenti musicali. E noi sappiamo, noi monache, tutti i giorni, più volte al giorno, cantiamo i salmi, pregando cantiamo i salmi. Sempre si ripete la famosa frase di Sant'Agostino, no? Chi canta prega due volte, ma è diventato uno slogan alla fine che, se non si sta attenti, non ci dice più nulla. Che vuol dire il canto? Che cos'è il canto per l'uomo? È un modo, il modo che noi abbiamo per esprimere in maniera più intensa i nostri sentimenti, che siano di gioia, di dolore, che ci aiutano a comunicarli e a viverli. Può essere il canto di una persona, ma è il canto di un popolo, che si comunica quello che sta vivendo, le esperienze di vita. Quindi il canto è una, si potrebbe dire, elevazione del sentimento dell'uomo, un'espressione che ci aiuta a vivere e forse anche comprendere i nostri sentimenti. E poi la poesia. La poesia è importante perché è qualcosa che nasce dal profondo. Si è detto che nel canto prevale il sentimento, invece nella poesia c'è qualcosa che va al di là anche del sentimento, qualcosa di più profondo. Il canto è qualcosa che ti tocca subito, però è anche più passeggero. Nella poesia invece si scende alla radice dell'uomo, cioè qualcosa che con poche parole dice ciò che altrimenti o è inesprimibile o ci vuole un trattato intero, no? Per esprimerlo. Quindi la poesia va alla sostanza profonda della vita e ci aiuta a cogliere la verità ultima delle cose. Se ci pensiamo bene, il poeta in antico era un uomo visitato da Dio, no? Quindi la poesia ha sempre avuto stretta relazione con Dio. E il poeta assomiglia sempre molto a un profeta, no? A qualcuno che porta una parola da Dio. E infine si è detto, ecco, che i salmi sono anche preghiera, quindi sono un dialogo che l'uomo instaura con Dio. Però è un dialogo che presuppone che Dio già si sia fatto conoscere. Perché pregare è sempre e comunque un rispondere a Dio. L'iniziativa di Dio è sempre presente nella preghiera. Pregare è sempre un continuare, un riallacciare, un contatto, un dialogo già avvenuto con Dio. E questo, guardate, è fondamentale, perché per noi la preghiera è essere interpellati da qualcuno, essere interpellati da un tu, diciamo. E guardate, a volte noi si considera Dio come un lui, no? Lui è là, lui. La preghiera ci fa invece incontrare un tu. E questo i salmi lo fanno con potenza. In qualsiasi situazione, in qualsiasi condizione ci troviamo, anche di peccato, noi abbiamo a che fare con questo tu, che ci risponde, anche se a volte o forse spesso, non come vorremmo noi. Ma lui risponde: ma quello che conta nella nostra esperienza, nell'esperienza umana, è sempre rivolgersi a questo tu. E è bello chiamare Dio per nome. E fare questa esperienza così profonda, ecco. E proprio questa è la caratteristica di tutto il libro dei Salmi. Dio è vicino e tutte le volte che lo invochiamo lui si fa vicino, si fa presente. E l'abbiamo letto nella messa pochi giorni fa, il libro del Deuteronomio. Quale Dio è così vicino come è vicino il nostro Dio? Quale popolo ha un Dio così vicino a sé come noi? Questo contatto, si potrebbe dire, con Dio è la condizione primaria della preghiera. Una preghiera che, fatta con i salmi, è fatta con una parola che è parola di Dio. Quindi nella scrittura, come sappiamo, noi troviamo queste due realtà: la parola di Dio, che Dio dice al mondo e all'uomo, e troviamo anche la risposta dell'uomo a Dio. Quindi entrare, pregare con i salmi, pregare con la parola di Dio, è entrare in questo grande movimento di risposta reciproca, si potrebbe dire. Dio chiama, si china, ci insegna a pregare e ci insegna a parlare con Lui. Abbiamo detto, i salmi sono parola della Chiesa. I salmi non sono quindi una parola, una preghiera privata. Pregare con i salmi non è mai qualcosa di individuale, ma è universale. I salmi hanno un respiro ecclesiale, si potrebbe dire, e se non ci si mette in questa prospettiva di preghiera per tutti, non si capisce fino in fondo cosa sono i salmi, perché chi prega è Cristo, e Cristo prega nel suo corpo, che è la Chiesa. Allora, bisogna imparare a pregare i salmi non con la nostra immediata proiezione dei nostri stati d'animo, che una volta si rispecchiano nella lode, una volta nel lamento, una volta nell'invocazione, ma siamo chiamati ad allargare la nostra visione, se vogliamo, il nostro cuore, mettendoci in comunione con tutti, perché nessuna lode ci è estranea, anche se noi in quel momento siamo nella sofferenza, e nessun lamento ci è indifferente, anche se siamo nella gioia, perché la nostra preghiera sarà una comunione con tutti gli uomini. E allora nel libro dei Salmi c'è la storia di tutto l'uomo, di ogni uomo, di ogni età, di ogni vicenda, di ogni situazione. E i salmi sono, si potrebbe dire, pezzi di vita di coloro che li hanno scritti, di coloro che li hanno pregati. E attraverso la liturgia, i salmi continuano a raccontare la vita delle persone a Dio, continuano a illuminare la nostra vita. E vorrei, ecco, allora aiutarci un attimo a vedere il rapporto che c'è nella preghiera dei salmi, ma in tutta la nostra preghiera, tra questi due elementi, la lode e il lamento. Perché questi non sono mai separati l'uno dall'altro. I salmi, abbiamo detto, sono lode, sono tefillim, cioè sono lodi a Dio, sono rendimento di grazie. Perché? Perché il salmo è la reazione che l'uomo ha davanti a Dio che salva. Con i salmi si celebra Dio per quello che fa, ma si celebra Dio per quello che è. Lo si ringrazia per le meraviglie che compie, per i doni che ci elargisce. Quindi la lode è il riconoscimento di Dio per quello che è il rendimento di grazie per quello che Lui ci dona. Però tutto questo è vissuto all'interno di un'esperienza umana e quindi di un'esperienza mortale, di un uomo mortale, limitato, che prende coscienza di essere una creatura. E quindi se è una creatura necessariamente è mortale. Dunque, l'uomo che prega con i salmi è un uomo che si riconosce come creatura sempre minacciata dalla morte. Morte in tutte le sue forme, non solo la morte fisica definitiva, ma tutto ciò che ci dà la morte, la sofferenza, il dolore, la solitudine, gli insuccessi, le delusioni, le paure, l'angoscia, che sono tutte esperienze di morte che l'uomo fa continuamente. Allora si loda Dio mentre si fa esperienza di essere mortali, quindi di avere bisogno di essere salvati, di essere aiutati. E questa esperienza però, quindi, si loda facendo però quotidianamente esperienza della nostra creaturalità, quindi della morte che incombe in tutte le sue forme. Ma quando si prega il salmo, si affronta questa minaccia, si innalza la richiesta di aiuto con la fede. E che cos'è la fede? È l'esperienza che ci fa vedere, che ci fa sperimentare appunto, che la vita è più forte della morte. E allora si potrebbe dire, con un po' un gioco di parole, che tante volte io prego i salmi dicendo che sto morendo. Tante volte dicono: no, Signore, aiutami, Signore, vedi, sto morendo. E contemporaneamente però dico questo con la fede, che mi dice che la vita è più forte della morte. Allora io chiedo a Dio di salvarmi, credendo e confidando nel fatto che Dio è colui che salva. Quindi piango di fronte alla mia morte, ma contemporaneamente lodo davanti alla vita che trionfa sulla morte. Mi lamento e lodo, perché sia il lamento che la lode sono vissute e fatte nella fede. Ecco allora che la lode e la supplica, il rendimento di grazie e il lamento si incontrano, si potrebbe dire, si articolano nell'esperienza di preghiera in modo inestricabile, non si possono separare. Perché? Perché se io lodo Dio è perché ho fatto l'esperienza della salvezza. Io posso dire lodare Dio che salva perché io ho sperimentato che Dio mi salva. Ma se ho sperimentato che Dio mi salva, vuol dire che io prima mi sono lamentato perché ero nel pericolo della morte. E la mia esperienza, questa esperienza di morte, mi fa vedere, mi fa vivere la realtà che la salvezza viene da un altro, è un dono, non mi appartiene, non mi posso salvare da solo. E allora io questa salvezza la devo chiedere. E allora ecco la supplica, il lamento. E però se io mi lamento, se io innalzo il mio lamento a Dio, se io presento il mio bisogno a Dio, è perché ho fede, mi fido che Dio risponda. E allora da questo nascerà la lode. Allora vedete, la supplica dice la vicinanza, l'incombenza della morte e suscita il desiderio della vita. La lode parla di una vita, però che è una vita salvata. E allora ecco che dalla nostra preghiera non si può eliminare la supplica, perché dalla nostra vita non si può eliminare il bisogno di salvezza. Ma non si può neanche eliminare la lode dalla preghiera. Perché? Perché noi se possiamo lodare è perché siamo stati salvati. Ecco, queste due modalità della nostra preghiera che sembrano così diverse, quasi a volte inconciliabili, ecco, vedete invece che in realtà sono ineliminabili. Hanno bisogno l'uno dell'altro. Perché vedete, se la lode guarda soprattutto a Dio, la supplica guarda soprattutto all'uomo. Quando io supplico guardo a me stesso, quando lodo guardo a Dio. Ecco, quasi si potrebbe dire miracolosamente nei salmi si possono vedere queste realtà contemporaneamente. Perché, ripeto, non è possibile la lode senza riconoscere il proprio bisogno di salvezza, e non c'è riconoscimento del proprio bisogno senza la confessione dell'amore di Dio, della presenza di Dio, e questo è nella lode. Tutto questo è stato messo per scritto. E questo è molto importante. I salmi sono una preghiera che è nata, sono preghiere nate oralmente, era una preghiera orale, c'era qualcuno che nel tempio è andato e trovandosi in questa situazione di bisogno o di benedizione ha innalzato la sua preghiera a Dio, è stata cantata. Ma poi dopo è stata messa per scritto, e proprio perché è stata messa per scritto può arrivare a noi. Può diventare adesso la nostra preghiera, perché è stata messa per iscritto. E anche questo è importante, perché chi ha messo per iscritto questa preghiera ha condiviso, si potrebbe dire, con noi la sua esperienza di morte e di salvezza. La parola del salmista, di chi scrive il salmo, ci testimonia che quella salvezza è avvenuta. È una garanzia, si potrebbe dire, per tutte le generazioni future. E allora per questo noi possiamo assumere queste parole di supplica o di lode per farle diventare la nostra supplica, la nostra lode. Diventano per noi una promessa, una speranza, anzi, noi possiamo dire una certezza di salvezza. E allora ecco, di nuovo, come dicevo prima, questo ci attesta che pregare i salmi significa non essere solo. Perché pregare i salmi significa avere la testimonianza di coloro che l'hanno pregato quel salmo, che rivolgendosi a Dio hanno ricevuto la vita. C'è una risposta di vita. E allora ecco che anche se siamo nel pianto possiamo pregare un salmo di lode. Perché sempre l'orizzonte è della lode, perché sempre l'orizzonte è della salvezza. E altro elemento importante è che preghiamo con le parole di Dio, si diceva prima, è parola di Dio. Un grande biblista, Alonso Schekel, diceva: dobbiamo imparare a pregare con le parole di Dio. E questo sono i salmi. Sono preghiere che mi vengono date perché io possa assumere quelle parole che sono parola di Dio per farle diventare le mie parole di preghiera. Le parole con cui io mi rivolgo a Dio. E questo non ci sembri strano, sembra quasi un giochino, no? Ma Quando un bambino impara a parlare e comincia con le parole dei suoi genitori. Impara a parlare, quello che sente dire, lo ripete. No? Non sono parole sue, sono le parole del babbo e della mamma. E proprio con queste parole che il bambino riceve dal babbo e dalla mamma, si rivolge al babbo e alla mamma per avere quello di cui ha bisogno. E così sono anche i salmi. Sono preghiere che ci sono date perché impariamo a pregare. Perché impariamo a parlare a Dio con il suo linguaggio. Impariamo a dire a Dio le nostre cose con le sue parole. E guardate, questa è una cosa molto importante, perché con le parole che noi impariamo a dire sono anche le parole con cui noi impariamo a pensare. Se noi lasciamo che Dio ci insegni le sue parole per parlare, gli lasciamo anche la possibilità che ci insegni a pensare, perché si pensa con le parole, noi non abbiamo altra possibilità, so se proprio riesce a pensare senza parole, quando si pensa è una locuzione interiore, c'è qualcosa, sono parole che tu ti ripeti nella testa, no? E allora vedete, il tipo di parole, il tipo di linguaggio che noi impariamo, che noi usiamo, condizionerà anche il nostro modo di pensare. Per questo non è indifferente le parole che usiamo. Ora non voglio fare il perbenismo, ma usare sempre le parolacce, no? Non è solo una questione di maleducazione, no. Quello poi forma anche il tuo modo di pensare. Come se tu hai un vocabolario fatto prevalentemente di termini concreti, il tuo pensiero sarà concreto. E viceversa, se tu hai un vocabolario di termini astratti, il tuo pensiero sarà astratto. Allora guardate, nel Salterio non solo noi impariamo da Dio a pregare, perché preghiamo con le sue parole, ma permettiamo a Dio di insegnarci a pensare come Lui, a sentire come Lui, ad avere i suoi criteri. E come abbiamo visto per Davide, possiamo dire ad avere un cuore secondo il cuore di Dio. I salmi allora sono per noi sì una scuola di preghiera, ma diventano anche una scuola di conversione.